Sì, ti sento, scusate il rumore, ma qua siamo impegnati perché scoppia un altro casino per la questione dell'amianto in stabilimento.
Sì, si leggeva qualcosa sui giornali. Vuoi spiegare un po' la questione rispetto alla tromba d'aria delle fibre d'amianto portate in giro?
Allora, niente, c'è una dichiarazione aziendale che dice sostanzialmente che è stato ritrovato amianto in diverse zone dello stabilimento e questo amianto è stato trasportato alla tromba d'aria. Poi non si capisce, come dire, da dove viene. Noi sappiamo che ci sono diversi impianti dove c'erano zone ancora, come dire, ricoperte da amianto. Niente, il problema qual è? Che abbiamo fatto una prima denuncia, un primo esposto il 29, una ieri sera, un'altra stamattina alla ASL, perché il paradosso della situazione è questo, saltano le regole pure sulle gestioni della presenza amianto. Cioè si continuano a mandare i lavoratori in situazioni come stamattina al Cettuno, in situazioni in cui c'è presenza di amianto diciamo in aria. E ci sono grosse quantità, questa è la cosa, come dire, è chiara.
Ma e voi non riuscite, cioè non sapete darvi conto di da dove arrivi questo amianto, è questo che dici?
Ma io credo che sicuramente, ma non perché qua lo stabilimento è enorme, sicuramente ci saranno state zone magari colpite dal tifone, dal tornado, che avevano, come dire, forse su qualche tetto, su qualcosa, avevano dei residui d'amianto che poi alla fine si sono sparpagliati un po' in giro per lo stabilimento. Credo che sia questo, eh. Sì. Risulta difficile pensare che sia venuto dall'esterno.
E quindi detto questo, che naturalmente vada ad aggravare ancora la situazione già precaria di salute e di sicurezza in cui lavorano gli operai all'Ilva, situazione che è pregiudicata anche dal fatto, non solo dalla questione di inquinamento ambientale, ma anche da come è messa l'Ilva, come sono messe oggi le linee, quello con cui voi entrate in contatto quotidianamente. Si parla di una certa obsolescenza, se non sbaglio, degli impianti.
Ah sì, guarda, il brutto di questa situazione è che praticamente qua sono saltate tutte le regole, a tutti i livelli. Con il decreto il governo sostanzialmente ha garantito la produzione, perché per me quello è un decreto che garantisce la produzione, garantisce poco il lavoro, perché io non credo che in 2 anni questa azienda avrà né la volontà né la capacità di riuscire ad ottemperare quanto previsto dall'AIA. E poi sulla questione amianto pure là sono saltate le regole, perché tu lo stabilimento lo dovresti svuotare in questo momento. Anche rispetto agli impianti colpiti dalla tromba d'aria, noi abbiamo fatto un'altra segnalazione, qui c'è bisogno di interventi di tecnici esterni, gente che ne capisce, dovrebbe venire sugli impianti, guardare se gli impianti hanno l'agibilità oppure no, e poi, come dire, a distanza di qualche tempo rimandare la gente a lavorare. Qua in un quarto d'ora si riescono a verificare se gli impianti sono o non sono idonei. Premetto che parliamo di impianti che sono, come dire, come piccoli quartieri, cioè dove all'interno ci sono 700-800 persone, sono strutture mastodontiche, cioè questa è la cosa assurda. Come può uno, due, tre persone, no, riuscire ma anche una squadra, come dire, nel giro di qualche ora a dire se l'impianto è idoneo o non idoneo? Questo è il problema, cioè si fa tutto con troppa facilità. E purtroppo poi alla fine ci rimettono sempre i lavoratori. Sulla questione del decreto l'abbiamo detto e lo ribadiamo. Noi non siamo assolutamente d'accordo, perché è un decreto che salvaguarda la produzione, non salvaguarda né la salute né il lavoro dei lavoratori INVA e di coloro che a causa di quello che il suo stabilimento ha prodotto purtroppo hanno perso, perché anche a loro deve andare il nostro pensiero, ai miticoltori e agli allevatori che hanno perso un sacco di posti di lavoro, aziende che hanno chiuso completamente a causa di tutte le sostanze inquinanti che abbiamo messo negli anni.
Ascoltami, in questo momento il governo in qualche misura, e anche con l'avallo di Napolitano, sta chiedendo ai giudici di temporeggiare, no? Di fare finta di niente, di avere pazienza, perché? Perché palesemente un ricorso di incostituzionalità sarebbe secondo me accolto, nel senso è evidente che c'è un problema o di conflitto di attribuzione o di costituzionalità. Però è evidente che non si può per decreto bypassare la decisione dei giudici, è contro qualunque logica del funzionamento di uno Stato, no? Di divisione dei poteri, eccetera.
Sì, ma a parte il fatto che è la prima volta che capita in Italia una cosa del genere, poi io lo voglio dire chiaramente, io tu vivi una fase di sconforto proprio pensando a quello che è successo, perché in realtà ti rendi conto che per tanta gente, governo compreso, purtroppo, come dire, la salute ormai è passata in secondo piano, cioè si pensa prima a quelle che sono le questioni economiche di carattere generale. Mi verrebbe questo di fare una battuta, come dire, anche se muoiono 30, 40, 50 persone in più, sembra che il problema non sia quello, ma il problema sia riuscire a mantenere, a sostenere l'economia italiana, facendosi passare questo stabilimento come un pezzo importante dell'economia. Io però voglio fare un ragionamento, ma in uno stabilimento in queste condizioni, dove ormai si è scoperto inquinamento e tutto, chi dovrebbe comprare l'acciaio da noi? Io questo non riesco a capire. Un paese civile estero non comprerebbe mai l'acciaio da uno stabilimento che produce, oltre che all'acciaio, anche morti e malattie. Questo è il discorso. Seconda cosa, sulle cose che Clini ha detto durante le trasmissioni fatte sulla 7 da Michele Santoro, su un'eventuale nazionalizzazione dello stabilimento a distanza di un paio d'anni, se l'IRVA non ottempera a quanto previsto dal decreto, io dico, ma perché non farlo subito? Garantendo così sia la fermata impiantistica, le bonifiche immediate e il ripristino, come dire, delle situazioni di pericolo, garantendo il lavoro, perché qua servono le persone per bonificare, per manutenzionare gli impianti.
Ascoltami, qua, oggi, oggi Guido Viale, dalle colonne del Manifesto, non so se ti è capitato di leggere, toccava in maniera abbastanza completa questo problema, dicendo va bene la nazionalizzazione, ma nazionalizzare come? Cioè, in che termini? Perché poi fa la differenza. Chi dovrebbe prendere in mano e gestire l'Ilva? Lui addirittura candidava l'associazione da voi creata dei lavoratori e dei cittadini liberi e pensanti come insieme di intelligenze, competenze, capacità tecniche e politiche capaci di prendere in mano questa questione.
Come... Io non sono uno dei liberi e pensanti però, questo lo chiarisco.
Ah, tu non sei dei liberi e pensanti, Francesco?
No, io sono dell'USB.
Sì, no, so che sei dell'USB, però pensavo che facessi anche parte di
quello. Sono i miei compagni dei liberi e pensanti, quello pensavo
che
abbiamo un modo di pensare le cose simile, anche se ci sono alcune divergenze su questioni, diciamo, di carattere non tecnico, ma più che altro burocratico. È chiaro che però, come dire, nell'articolo 43 della Costituzione è previsto che l'esproprio sia addirittura, come dire, la nazionalizzazione, cioè prevede la nazionalizzazione anche a favore di una serie di soggetti, fra cui ci potremmo vedere anche i lavoratori. Cosa che fra parentesi, da quanto dalla memoria storica che ci hanno riportato gli anziani qua, nel momento in cui fu venduto lo stabilimento a Riva, sembra che ci fu una proposta da parte di un gruppo giapponese sostenuto poi dai lavoratori Ilva, cioè questo è quello che ci hanno raccontato. Però io credo che qualsiasi sia la strada, credo che l'obiettivo deve essere quello, l'esproprio. Poi che sia il governo che si nominano dei tecnici, che sia dato in mano direttamente ai lavoratori, ci vuole l'esproprio della fabbrica e logicamente con il blocco dei beni che devono servire poi a ripristinare gli impianti. Qui si continua a dar fiducia ad una persona che ha preso i soldi e è scappata via, questa è la realtà.
Certo.
Cioè qua ci fanno tante belle dichiarazioni, Riva metterà a posto, ma se uno vuole mettere a posto mi dovete far capire perché fa tutti quei giri con quei soldi in altre società e si sposta i soldi portandosi all'estero. Cioè, è perché si sparisce di colpo sapendo che poi alla fine, come dire, è oggetto di un provvedimento restrittivo della magistratura. Cioè sono queste le cose che non si capiscono. Si sta dando quasi l'impressione che sotto c'è qualcosa che non deve venire a galla. Come dire, qualcosa di più grosso rispetto anche a quello che abbiamo visto fino adesso.
Ma tu ti riferisci a una merce di scambio? Perché la famiglia Riva fu impegnata in un salvataggio importante, no? O sbaglio?
Sì, sicuramente avrà inciso pure quello, perché poi la sua dichiarazione all'epoca fu riportata, diciamo, da tutte le testate giornalistiche negli ultimi giorni. È stato un pessimo affare a livello economico. Probabilmente doveva aggiungere ottimo dal punto di vista politico, perché è chiaro che poi si sarebbe aspettato un ritorno da questo punto di vista. Io ti ripeto, noi abbiamo un'idea, abbiamo un'opinione e quella è la nostra idea, perché il ragionamento è questo, è semplice. Se io ho la volontà di ripristinare, non avrei perso un giorno dal 26 di luglio, avrei detto alla magistratura ditemi cosa fare e lo faccio subito, se c'era la volontà di poter fare, di stabilire diciamo la verità in questo stabilimento, no? Di rendere lo stabilimento a norma. Tutto ciò non è successo, c'è un'ordinanza della magistratura che ti vieta di usare gli impianti per produrre, noi stamattina in acciaieria 1 andiamo a tre forni, cioè al massimo della produzione. Quindi tutto quello che è stato detto dalla magistratura fino adesso, l'Ilva, scusate il termine, ma se ne è sbattuto completamente i coglioni, perché questa è l'unica parola che mi viene. Quindi io non capisco perché devo continuare a dar fiducia ad un gruppo che fino adesso ha dimostrato di pensare ai soldi, di non pensare alla salute dei lavoratori, dei cittadini, e soprattutto non si sta prendendo manco le responsabilità, perché come è stato oggetto del provvedimento si sono prese la borsa, il figlio, e è scappato con i soldi.
Certo. La situazione è questa. Adesso Francesco, rimane un po' da chiarire la vostra posizione. La vostra posizione è, vediamo se la posso sintetizzare così, blocco, bonifica e nazionalizzazione?
No, la nostra posizione è esattamente la posizione della magistratura. Ferma, ripristini e riparti.
Sì, blocco, poi bonifica e poi nazionalizzazione.
Ma anche perché
ripartire,
voglio farvi notare una cosa. Quando qua ci dicono, e l'ha detto pure Clini diverse volte, che per bonificare c'è bisogno di avere l'impianto in marcia, è come se stanno dicendo ad un ammalato di tumore che per fare la chemio deve continuare a fumare.
Certo.
Cioè, se io ci impiego 2 anni con l'impianto in marcia, probabilmente ci impiegherò la metà avendo gli impianti fermi. Poi una bonifica seria, vera, o lo fermi il sito e lo bonifichi, come si deve, altrimenti ci stiamo prendendo in giro, questa è la realtà. Cioè, qui scatta la rabbia, perché poi ti senti dire pure queste cose, che per bonificare c'è bisogno di stare in marcia, che non è vero. Cioè, qui quando bisogna fare una fermata acciaieria, ripristinare i forni o ripristinare un AFO, lo si ferma l'AFO, sta 7, 8, 9 mesi fermo, lo si ripristina e si riparte. Stavolta sembra diventato impossibile, solamente perché bisogna farlo seguendo le linee guide che rispettano la salute. Cioè, quando lo facciamo per fini produttivi lo possiamo fare, quando invece c'è da rispettare la salute della gente che ci lavora all'interno, di quella che sta all'esterno, non lo si può fare, diventa una montagna insormontabile. Quindi la posizione nostra è quella, nazionalizzazione, perché partiamo da un concetto, da un principio, che tutti hanno espresso, governo compreso, se è un'azienda strategica a livello nazionale, noi non dobbiamo permettere a queste aziende di fare la stessa fine delle altre aziende che sono state privatizzate, perché queste aziende in mano ai privati fanno tutte la stessa fine.
Sì.
Questo è il discorso. Lo Stato si deve prendere la responsabilità, anche perché è parte integrante di quello che è successo a Taranto, per oltre 40 anni è stata statale questo stabilimento. E soprattutto l'altra proposta che abbiamo lanciato, qua bisogna fare una legge speciale per i lavoratori dell'Ilva di Taranto, perché comunque continuano a uscire notizie pesanti sulla salute dei lavoratori, qua siamo un popolo di ammalati, noi la pensione non la vedremo.
Certo.
Qui bisogna fare una legge speciale per Taranto, per i lavoratori dell'Ilva di Taranto, e questa è una cosa che ribadiremo fino alla fine. Cioè, non possiamo essere trattati come ci stanno trattando. In realtà, quando qualcuno ha detto nei mesi che siamo la pattumiera d'Italia, dalle parole che il governo sta dicendo, io confermo, lo sto pensando pure io in questo momento, veniamo trattati come la pattumiera d'Italia.
Certo, la sensazione è questa. Francesco, ti faccio l'ultima domanda, poi chiudiamo, sulla situazione che si sta verificando a Taranto. Come vedi il futuro a livello di coesione interna? Cioè, Taranto rischia molto in questo conflitto, come coesione possibile, come... Tu ieri mi parlavi di una certa arretratezza culturale, di cultura politica,
un problema culturale a Taranto,
che continua a informare questo conflitto.
Sì, allora, guarda, mi fece una domanda un lavoratore di Padova la settimana scorsa e mi chiese com'era stato possibile che tutto ciò si fosse verificato, no? E gli operai, la domanda fu, vabbè, la gente, gli operai, voi che cosa avete fatto? Io non ho potuto che rispondere che non abbiamo fatto nulla, perché la realtà è questa, perché la cultura, noi a Taranto abbiamo un grado di cultura bassissimo, questa è la realtà. Purtroppo siamo, come dire, vincolati dal fatto che l'Ilva è collega dal lavoro, non ci siamo resi conto negli anni che l'Ilva ha isolato tutto il resto a Taranto. Cioè, anche sulla questione del porto, lo dicevo ieri, il porto di Taranto, in realtà poi alla fine chi comanda è sempre l'Ilva. funziona in questa maniera, perché c'è il monopolio assoluto. È la cosa assurda che uno stabilimento come questo dell'Ilva di Taranto, il più grande in Europa, dovrebbe avere attorno un tessuto industriale enorme. Ci dovrebbero essere ditte che fanno i bulloni, ditte che fanno le ronde, cioè ci dovrebbero essere migliaia di aziende che dovrebbero dare un sacco di lavoro. Non c'è nulla, non c'è assolutamente nulla. Anzi, poi da là si potrebbe anche aprire un altro ragionamento. Ah, purtroppo il problema è quello, il problema è la cultura dei tarantini. Il problema che abbiamo a Taranto, gliel'abbiamo fatto fare. Chi per fiducia, perché anche questo lo voglio dire, di gente consapevole qua ce n'era poca che sapeva veramente che cosa stesse accadendo. Qua purtroppo gli abbiamo lasciato fare quello che è, perché presi dalla paura di perdere il posto di lavoro, presi dalla paura di essere etichettati come quelli che poi alla fine andavano contro lo stabilimento. Cioè, ci sono stati anni, come dire, da raccontare, pesanti, però un vero cambiamento a Taranto l'avremo quando ci sarà un cambiamento culturale. E io ad oggi onestamente non vedo ancora le basi per tutto ciò, lo voglio proprio dire in maniera chiara, perché ancora oggi ci sono discussioni di stabilimento fra chi, uno mi ha detto l'altro giorno che fra morire di fame subito e fra morire di tumore fra 20 anni, scelgo di morire fra 20 anni, cioè non sono cose accettabili, però questo ti fa capire pure a che livello siamo a Taranto ancora.
Sì, però probabilmente non solo a Taranto, Francesco, purtroppo queste sono contraddizioni che si sviluppano un po' dappertutto, lì con una forza dirompente anche in virtù del veramente del mostro industriale potente che è in piedi e che dà da mangiare o ha dato da mangiare oltre che da morire per tanti anni a tante persone.